se a qualcuno manca il Vangelo, ce n'è sempre qui a disposizione. La scorsa volta siamo arrivati alla presentazione di Giovanni il Battista. Quindi abbiamo iniziato il capitolo 3 di Matteo e ci siamo fermati nella lettura al versetto 6. Ecco, dopo la presentazione fisica del suo modo di vestire, dell'alimentazione, ovviamente fortemente simbolica, stasera passiamo al suo messaggio, cioè qui Battista prende la parola. Ed è una parola forte, molto forte. Dopo questo passo analizziamo il battesimo di Gesù, che, con il quale si conclude il capitolo 3 di Matteo. La prossima volta iniziamo il capitolo 4 con le famose tentazioni di Gesù nel deserto. Bene, allora leggiamo Matteo 3, 7, 17. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione. E non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non son degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Un testo, entrambi i testi molto complessi, quindi cercheremo così di cogliere alcuni aspetti fondamentali. Il contesto è quello del battesimo, ovviamente il battesimo che era in auge in ambito vetero-testamentario, non è il nostro battesimo, ovviamente. Aveva un significato più che altro di purificazione, l'acqua purifica, un battesimo di purificazione, e di questo ne è cosciente il Battista, perché dice: io vi battezzo con acqua, ma verrà qualcuno dopo di me che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Quindi Giovanni è consapevole che la portata di questo battesimo è più che altro simbolica, ecco, qualcosa di esterno che indica un cambiamento interiore, al quale tra l'altro Gesù stesso parteciperà, quindi vuol dire che era sentito come rituale, ecco. Ma leggiamo i versetti per entrare meglio nel testo. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere. A chi lo dice? Sono i farisei e sadducei. A questi dice: non crediate di poter dire abbiamo Abramo per padre. È interessante che si rivolga a sadducei e farisei. È interessante perché sono parte dell'establishment religioso. Mancano solo i sacerdoti, però già ne ha presi due. E perché dice: non crediate di salvarvi, ecco, perché dite abbiamo Abramo per padre? Sembra di ascoltare già quello che Gesù andrà a dire da lì a poco, al capitolo 7 di Matteo. 7:21 Gesù dice, dirà: non chiunque mi dirà Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Allora, Giovanni il Battista è consapevole che la religiosità non basta. Tradotto per noi, come se noi fossimo i sadducei e i farisei a cui Gesù, a cui Battista si sta rivolgendo. Non crediate di poter dire siamo cristiani. Vado a messa tutte le domeniche. Sono stato battezzato da piccolo. Dico le preghiere. Ho anche un zio prete, una zia suora, no? Non attacca, eh? Tutto questo non vuol dire ancora nulla, vedete? Non crediate di dire abbiamo Abramo per padre, era quasi una polizza assicurativa. Ecco, non esistono nei confronti di Dio polizze assicurative. E non esistono neanche per noi oggi. La religiosità non ha mai salvato nessuno. L'essere cristiani, cerchiamo di tradurre per noi, ecco, l'essere cristiani, il dirsi cristiani non è un talismano. Giovanni dice: occorre un frutto degno della conversione. Fate dunque un frutto fate un frutto, capite? Non basta il Dio creduto. Bisogna passare dal Dio creduto al Dio vissuto. E qui veramente la portata è grandiosa, Perché cosa vuol dire credere in Dio? Non vuol dire nulla, non vuol dire nulla. Mi ricordo quando l'intervento al sermone, no? Dicevo, uno può dire credo in Dio, tu credi negli UFO e siamo sulla stessa, no? Che differenza c'è? E dopo è come ti giochi la vita, che sono i frutti che scaturiscono da questa credenza che fa la differenza. Fare esperienza vuol dire essere in Dio, quindi non credere in Dio. Essere in Dio come un albero ha le radici ben piantate nel terreno e per questo porta frutto. Capite che c'è un abisso tra il credere a livello di testa, il pensarlo, ma anche fare delle cose per Lui. E l'essere in Dio è tutta un'altra cosa. La pianta ha bisogno di mettere radici nel terreno e poi porterà frutti. Ecco, allora il Battista sta pensando a questi frutti che scaturiscono da un essere in, piuttosto che un credere a. E questa cosa Paolo la capirà molto bene quando in Galati 5 scriverà quel versetto, il 22, che è un caposaldo fondamentale, quando Paolo dice il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. È fantastico, è bellissimo. Il frutto dello Spirito. Quindi essere spirituali non vuol dire dire le preghiere. Essere spirituali non vuol dire andare a messa la domenica. Essere spirituali non vuol dire frequentare i sacramenti, non vuol dire ancora nulla. Essere spirituali vuol dire portare nel terreno di ogni giorno, nella vita di ogni giorno, questi frutti, o meglio questo frutto, perché è solo uno da cui scaturisce tutto, quindi l'amore, la gioia, la pace, la magnanimità, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza. E questo scaturisce perché si è radicati in Dio. Quindi, rifacendoci ancora a Matteo 7,21, Gesù dice, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno, ma chi porta frutto con la propria vita, conseguente dall'essere radicati nell'amore. Poi il versetto 10 dice, e qui, allora, per comprendere questo versetto molto duro, già la scure posta dalla radice, sembra un Savonarola, no? Antelitter. La scure è già pronta a tagliare alberi, il fuoco è già pronto per... Teniamo conto il contesto in cui viene detto questo, cioè Giovanni il Battista è un uomo totalmente immerso nell'Antico Testamento, quindi sta parlando con le categorie dell'Antico Testamento, come i grandi profeti, no? Che... gridavano, ecco, al popolo di stare attenti perché non avessero compiuto questa conversione della mente, sarebbero incorsi in pene terribili, ecco. Quindi facciamo la tara, ecco, comprendendo chi è Giovanni Battista, un uomo molto, molto rude, molto forte. Però, d'altra parte, tutto l'Antico Testamento era giocato, e Giovanni Battista ne è un figlio di questo, era tutto giocato sulla logica della logica retributiva, cioè se tu fai il bene riceverai il bene, se fai il male riceverai il male, ovviamente. Questa era un po' la logica dell'Antico Testamento. Però credo che possiamo leggerlo in maniera anche forse meno dura. Facciamo, ecco, voi sapete che Giovanni Battista è il profeta con un piede nell'Antico Testamento e un piede nel Nuovo Testamento. Tutta l'etica del Nuovo Testamento va in questa direzione, cioè ti dice che la vita può fallire. Lo dirà tante volte anche Gesù. La vita può fallire, la vita può conoscere un fallimento, dipende come te la giochi. E noi sappiamo da tutto il Vangelo, da tutte le parole di Gesù, che ciò che rimarrà di noi alla fine sarà solo ciò che è stato costruito nell'amore. Ormai questa cosa l'abbiamo imparata bene, perché solo l'amore rimane. Tutto il resto non importa, solo l'amore rimane. L'amore cos'è? Il frutto cui facevamo accenno prima, quello rimarrà, rimarranno i frutti della nostra vita. Il resto, la pula, sarà distrutta. Qui si parla di scure posta alla radice degli alberi, si parla appunto di la paglia, verrà bruciata, verrà conservata. Sono immagini che tra l'altro Gesù farà sue più avanti, nella parabola, no? Cosa vuole passare? Quale messaggio vuole passare Giovanni in realtà? Leggiamolo in maniera positiva. Primo, la scura è già posta alla radice degli alberi. Cosa vuol dire? Che noi come alberi possiamo conoscere il fallimento. E quando una cosa è fallita, quando una cosa non serve più, quando una cosa... Cosa fai? La butti via? La getti? Vi ricordate Giovanni 15, quando dice: io sono la vite, voi il tranci. Se non portate frutto, cosa fa? Verrete tagliati e gettato nel fuoco. Poi vediamo cos'è questo fuoco, stiamo attenti. Però, ecco, qui sta passando questa idea della possibilità del fallimento. Questo fuoco non pensiamolo come il fuoco dell'inferno, cioè leggiamolo in positivo, tutto il brano, cerchiamo di leggere. Qui il Battista non sta facendo un'opera di terrorismo spirituale, ci penseranno poi i preti a farlo durante i secoli, ci sono riusciti benissimo. Ma intanto lui non voleva terrorizzare. Leggiamolo in positivo. Il fuoco è il fuoco dello spirito, il fuoco dell'amore. Il fuoco dell'amore brucerà e consuma tutto ciò che non è stato costruito nell'amore, che quindi rimarrà. Quindi le scorie della nostra vita, i nostri limiti, il male commesso, il fallimento, tutto questo verrà distrutto. E raccoglierà però la parte buona, il frumento la raccoglierà. E brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Quindi, capite, qui non si tratta di persona, si tratta della paglia e del frumento che è dentro ciascuno di noi. Gesù parlerà di zizzania e di grano. Quindi, quello che noi siamo soliti chiamare il giudizio di Dio, ci sarà il giudizio di Dio? Sì, il giudizio di Dio ci sarà. Ma non nel senso che separerà il buono dai cattivi, separerà il frumento dalla paglia. E questo giudizio. Tenete conto che sono sempre immagini, simboli, Non pensiamo che ci sarà Dio che gestisce queste cose, no? Ci serve per capire, ecco, però. E ci sarà una separazione, ci sarà un giudizio, ma il giudizio di Dio sarà sempre per un bene, mai per una condanna. Dio non ha figli da perdere all'inferno, capite? Ma l'amore brucerà tutto ciò che non è stato conforme all'amore, ma tutto il bene, tutto l'amore, tutto il nostro bene che abbiamo, ecco, in qualche modo vissuto con ciascuno, con le sue capacità, questo rimarrà. E quanto durerà? Sempre, sempre. Cioè la morte non potrà toccarlo. Ciò che nella nostra vita non è amore si chiama egoismo. Ecco, è l'egoismo che verrà bruciato, il frutto dell'ego verrà bruciato. Quindi attenti, il Dio giudice non sterminerà i malvagi, ma il male del malvagio. Che diverso. Noi buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, ecco, lui almeno il bambino lo salva. Per questo che dobbiamo diventare bambini, dice Gesù. Ora Paolo, ancora una volta, come Galati prima, Paolo ancora una volta comprende fino in fondo questo. C'è un passo della prima Corinzi che è importantissimo a riguardo. È uno di quei testi che vanno capiti, se no non ci togliamo più. Prima Corinzi 3, 10 seguenti. Qui Paolo sta facendo un lungo discorso ai Corinti. Sentite cosa dice. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come un saggio architetto, io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra, ma ciascuno stia attento a come costruisce. Interessante. La vita è una costruzione del sé, si può fallire. Allora, per questo che Paolo dice, ognuno stia attento a come si sta costruendo. Se uno si costruisce soltanto con la paglia, che poi verrà bruciata, ma se non ha costruito altro rimane niente. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre prezioso, legno, fieno e paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile, infatti quel giorno la farà conoscere, perché con il fuoco si manifesterà e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Vedete, il fuoco proverà l'opera di ciascuno. Ci sarà il giudizio, ma il giudizio verrà fatto col fuoco. Ma questa è una cosa buona, cioè l'amore, saremo provati nell'amore. E cos'è che rimarrà? Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. Ma se l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito. Tuttavia, egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio? Vedete? Quindi, se uno costruisce la sua opera con oro, argento, pietre preziose, passerà il fuoco ed esalterà tutto questo. Se uno ha costruito con la paglia, il fuoco la brucerà, ma rimarrà il bene, rimarrà l'oro, rimarrà le pietre preziose, capite? Ecco, Paolo aveva già avuto questa intuizione, che il fuoco ci sarà, ma sarà un fuoco d'amore che esalterà il bene e distruggerà il male. Quindi tutte quelle idiozie che abbiamo inventato sull'inferno, che dove saranno i dannati, beh, questo capite che non è evangelico. E queste cose in Matteo 25 in particolare, o anche in altri passi, Gesù le dirà quando parlerà della Geenna, no? La Geenna è questo fuoco. Questa grande discarica, no? Dove venivano bruciati tutti i rifiuti, no? Quindi Gesù dice c'è il pericolo, c'è la possibilità di andare a finire nella Geenna, perché se la tua vita si è costruita soltanto sul fallimento è quindi inutile, le cose inutili vanno gettate nella discarica e lì c'è il fuoco della Geenna, no? Che era la discarica di Gerusalemme, no? Io penso che se entrassimo in questa logica, ma che paura c'è? E voi pensate, ecco, allora cercate di pensare tutto il terrorismo spirituale che è stato perpetrato per secoli, no? Avendo spaventato persone, spaventato, terrorizzato generazioni, no? E non funziona così. Il battesimo di Gesù. L'episodio del battesimo è all'inizio del Vangelo, perché se noi togliamo i primi due capitoli che sono sull'infanzia, è come se il Vangelo di Matteo iniziasse col capitolo 3. Quindi siamo all'inizio dell'inizio. Ora, tutti i padri della Chiesa hanno sempre invitato a leggere l'episodio del battesimo insieme, legato all'ultimo grande episodio del Vangelo, che è la croce. Quindi tutta l'avventura di Gesù è inserita tra il capitolo 3, il battesimo, e il capitolo 26, che è la crocifissione. 26-27 di Matteo. Cioè la cornice è questa. Dentro c'è la storia di Gesù. Questo è importante, tanto che i padri chiamavano il battesimo il sepolcro liquido. Quindi l'episodio del battesimo non è altro che un altro modo di dire la croce. È come se Matteo parlasse già della croce all'inizio, quasi fosse una chiave di lettura, ci sta offrendo la chiave di lettura per leggere tutto il Vangelo. Però dobbiamo sapere che il battesimo che sta vivendo adesso Gesù è già la croce, è un altro modo per dire la croce. Vogliamo la prova del 9 di questo? Gesù nei Vangeli interpreta la croce come battesimo. Marco 10:38. Voi non sapete ciò che domandate ai due fratelli che chiedevano di essere primi ministri. Potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato? Sta pensando alla croce. Oppure Luca 12:50, c'è un battesimo che devo ricevere, come sono angosciato finché non sia compiuto. Vedete, Gesù stesso legge l'episodio della croce come un battesimo. È rimasto, no, un po' questo, anche nel nostro linguaggio, vivere un battesimo di fuoco, no, quando c'è una prova importante, il battesimo di fuoco. Ma provate a pensare, vi ricordate quando Gesù muore sulla croce? Il testo dice che si squarciò il velo del Tempio. Qui si parla di squarcio del cielo. Quando, appena battezzato, si aprirono, qui non c'è aprirono, in greco c'è si squarciò, lo stesso verbo che troviamo nella Passione. E tra aprirsi e squarciarsi c'è una bella differenza. L'aprirsi, una cosa che si apre tu la puoi richiudere, una cosa che si squarcia tu non la puoi più chiudere. Quindi vuol dire che rimane aperta per sempre. Quindi squarcio là, squarcio qua. Là darà lo spirito, no? Dato lo spirito, emise lo spirito, qui lo riceve lo Spirito in pienezza. Là si rivolgerà al Padre, qui è il Padre che si rivolge a Lui. Là sta riconosciuto figlio dal fratello più lontano, il centurione, questo era veramente il figlio di Dio. Qui è riconosciuto figlio dalla prossimità del Padre. Vedete, è forte questa concomitanza tra i due episodi, il battesimo e croce, teniamoli sempre presenti. Gesù qui è in fila con i peccatori, si mette in fila anche lui, assieme a tutti gli altri. Perché? Cosa c'è sotto questo mettersi con tutti i peccatori? Vi ricordate quando Gesù è stato presentato? In Matteo 1:23 viene detto l'Emmanuele, il Dio con noi. Ecco, Matteo sta riprendendo questo, che è Gesù, il Dio con noi. Gesù si mette in fila con noi, è lì, È come se Gesù stesse dicendo: io sto dalla tua parte, io sono per te, io sono a tuo favore, dove sei tu, io ci sono. Io ci sono. Questo dire a noi: io sono con te ovunque tu andrai, Gesù lo dirà in Luca 23, 43 in maniera totale a chi? Al buon ladrone, quando dirà: tu oggi sarai con me in paradiso. Cioè, capite, il Gesù con noi sta con noi anche oltre la morte. Ma perché l'amore non può abbandonare, l'amore non può. Se c'è un amore che promette di stare con noi, sta anche oltre la morte. Il battesimo è perciò dichiarazione d'amore di un Dio che sta dalla mia parte. Un amore che sta con me. Un Dio che sta con me perché io possa stare di casa con Lui. Qui Giovanni al versetto 14 dice: no, tu, io non posso fare questo, io non posso battezzarti, tu. Gesù, Giovanni però voleva impedirglielo. E questa è un'indicazione molto interessante, perché Giovanni qui sta prendendo un po' le nostre parole, no? A volte, cioè, Giovanni qui, per una mentalità religiosa un po' perversa, che è molto riscontrabile ancora oggi in molti cristiani, cioè vuole impedire all'amore di poterlo amare. No, ma tu non potrai, non puoi. Capite? Tu non puoi amare me. Tu non puoi morire per me. Tu non puoi metterti la mia... Questa è la mentalità del religioso di sempre. Sottinteso cosa c'è? Sono io che devo morire per te. Sono io che devo sacrificarmi per te. Sono io che devo, non tu. Capite? Questa idea, guardate che è molto forte ancora in noi. Cioè, noi non accettiamo un amore che possa amarci da morire. Perché ci sentiamo sempre in debito nei confronti dell'amore, nei confronti di Dio. E invece no, il Vangelo ci fa fare questo capovolgimento. Non sono io che devo morire per Dio. Non c'è scritto da nessuna parte che è l'uomo a morire per Dio. Tra l'altro cosa di molte religioni anche antiche, no? Si davano alla divinità si davano i primogeniti, no? Quindi era normale morire per Dio. E con Gesù dice: ma voi siete fuori, no? E questa mentalità che adesso è di Giovanni, poi la riscontreremo ancora in Pietro, in Matteo 16, 22, quando Pietro, vi ricordate, quando Gesù dice: io sto per amarvi fino alla fine, no? Sto dando la vita per voi, e Pietro dice: no, questo non ti accadrà mai. E poi ancora Pietro nell'ultima cena dirà: tu la ripidi a me, ma non si è mai sentito. Sono io che devo fare qualcosa. Capite? Questa mentalità di Giovanni Battista, di Pietro, e Pietro un'altra volta, e il fatto che sia Pietro a vivere questo è indicativo, perché Pietro è il capo della Chiesa, quindi rappresenta tutti noi. E come lo chiama Gesù Pietro? Satana. Cioè siamo satanici quando impediamo all'amore di amarci, pensando che dobbiamo amarlo. Satana è il separatore, no? Il diavolo, noi siamo diavoli quando impediamo all'amore di amarci, pensando che invece dobbiamo amare noi Dio, sacrificarci per Lui, dare la vita per Lui. Questo non sta scritto da nessuna parte. Gesù mai nel Vangelo dice di amare lui o il Padre. Cioè l'esperienza fondante del cristianesimo è fare esperienza dell'amore, fare esperienza dell'amore. È lì che siamo salvati. Ci si salva perché amati innanzitutto e poi forti di questo amore possiamo farci capaci di amore verso i fratelli, ma perché abbiamo goduto di un amore. Infatti Gesù dice lascia fare per ora, lascia fare. Cioè qui Gesù prega Giovanni e gli dice lascia fare. È bellissimo questo verbo, lascia fare. Cioè come se dicesse lasciami entrare nei tuoi sepolcri, nei tuoi inferni, lasciati raggiungere. Lasciati avvolgere, lasciati amare, lasciati abbracciare, lascia, lascia, conviene, versetto 15, conviene. Infatti, versetto 15, Giovanni lo lasciò fare. E qui siamo all'apice. L'unica cosa che ci viene chiesto è di non fare. Lascia fare, lasciati fare. Lascia che c'è qualcuno che agisca in te, rilassati. Deponi le tue presunzioni, le tue prestazioni, deponi il tuo voler fare, il tuo voler raggiungere, le tue convinzioni dogmatiche, lascia stare, lascia fare. Svuotati, lascia cadere. Abbassa le armi con cui ti difendi anche da Dio. Abbassa le armi. Lascia fare. La salvezza è tutta qui, lasciare che Dio mi ami, abbandonarsi, lasciarsi raggiungere così come siamo dal suo amore. Questa è la giustizia di Dio. Infatti Gesù dice... Perché conviene che adempiamo ogni giustizia. L'unica giustizia di Dio è che io sia giustificato da Lui, reso giusto da Lui, perché mi ama. Capite che cosa vuol dire essere giusti? Essere giusti vuol dire permettere che il suo amore mi avvolga. Questo è essere giusti nel cristianesimo. Quindi Gesù, quando dice queste cose, quando finalmente si mette in fila con i peccatori, scende nel Giordano, quindi scende nel sepolcro, scende a raggiungerci lì dove siamo e come siamo, perché vuole avvolgerci con il suo amore, allora cosa fa? Il cielo si squarcia. E una voce dice, questo è il figlio mio, prediletto. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù, vero uomo, si sta compiendo nella sua piena umanità, perché l'uomo si compie attraverso l'amore. Abbiamo detto che è tipologico questo avvenimento, qui c'è inscritto tutto il Vangelo già, no? E in qualche modo in nuce c'è già tutto il Vangelo in questo episodio. Quindi Dio Padre, sempre in maniera figurata ovviamente, Dio Padre è come vedesse questo uomo Gesù di Nazaret che ha raggiunto l'apice dell'amore perché è amante e finalmente si riconosce lì. Perché se un uomo diventa soltanto amore, cosa diventa? Dio, perché Dio è amore. Quindi Dio Padre, possiamo dire Dio Padre, finalmente si vede rispecchiato in Gesù di Nazaret e dice: guarda, finalmente un uomo che ha raggiunto il compimento di sé attraverso l'amore. Lì adesso io mi rifletto, lì lui mi rappresenta, lì mi lascia trasparire, lì mi lascia trasparire. Ogni volta che amiamo, lasciamo trasparire qualcosa di Dio. Diventiamo trasparenti, diafani all'amore di Dio. Diventiamo sacramento di Dio. Quindi Gesù di Nazaret è il primogenito, possiamo dire che è il primogenito, il primo che lascia trasparire in pienezza il Dio dentro di sé. Chi ha orecchi un po' allenate a queste cose, so già cosa sta pensando. Ma allora Gesù non era Dio prima? Ecco, io credo di no. Io credo che Dio, che Gesù è Dio nel momento in cui, compiendo la sua umanità attraverso la via dell'amore, manifesta Dio in sé. Quindi, in qualche modo, questo uomo, Gesù di Nazaret, crescendo in umanità, avvolgendo di amore, mettendosi dalla parte degli ultimi, ha lasciato trasparire Dio in sé, e Dio infatti si riconosce in lui. Finalmente un uomo nel quale io adesso mi rispecchio. Quindi, e questa cosa ovviamente se avviene nel battesimo vuol dire che è venuto in maniera completa sulla croce. Infatti è sulla croce che dirà: tutto è compiuto. Lì abbiamo il sacramento massimo di Dio, la trasparenza massima del divino. Però quello che ha aspettato lui, quello che ha vissuto lui, adesso lo possiamo vivere tutti noi. Questo cielo che si squarcia, questa voce e questa comunione, vedete, questa comunione che non verrà più, cioè il cielo si è squarciato, il cielo si è aperto e non potrà più richiudersi. L'amore, qualsiasi tipo di amore che viviamo, squarcia il cielo, e questo è bello. Se facciamo un gesto d'amore, anche per noi il cielo si squarcia. E Dio dice di noi: tu sei mio figlio, nel quale mi sono compiaciuto. L'amore ha il potere di squarciare la coltre che ci teneva separati dal divino. Ma perché Dio è amore, appunto. O se vogliamo, l'amore è Dio. L'amore è Dio. Matteo poi riprende un'immagine molto antica, questa colomba. La colomba ovviamente è la colomba di Genesi, quando alla fine del diluvio finalmente c'è una colomba con ramoscello d'olivo, vuol dire che le acque sono ritirate, quindi inizia un'umanità nuova, inizia una ricreazione. Quindi la colomba è simbolo della ricreazione. L'amore squarcia il cielo, ci mette in comunione col divino, e per noi inizia una vita nuova. Ogni volta che amiamo, per noi è una ricreazione, e siamo ricreati ogni volta che amiamo. Moriamo ogni volta che siamo egoisti. C'è poco da fare. Bene, io ho commentato anche il battesimo di Gesù.